in libreria a 40 anni dalla prima edizione, un saggio che era ed è centrale per capire la nostra storia, la storia italiana. È Il Partito della Resistenza, e originariamente si chiamava Storia del Partito d'Azione 1942-1947, che è il resto del sottotitolo, ora lo Repubblica Utet. L'ha scritto Giovanni De Luna. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
Allora, anzitutto la singolarità di un saggio che torna e ritorna, cioè sono state svariate ristampe di questo suo studio imponente, devo dire, Giovanni De Luna, e la prima cosa che vorrei chiederle è come è cambiato lo sguardo su questa vicenda in questi 40 anni, che sono tantissimi.
Ma la prima sensazione è quella di una vecchiaia incipiente molto pressante, perché 40 anni sono veramente tanti. E quindi, come dire, misuro la distanza del tempo anche rispetto a me stesso. E poi è cambiato totalmente il contrario, non sono cambiato solo io quel libro l'ho scritto immediatamente dopo, negli anni dopo la fine di Lotta Continua, che per me era stata un'esperienza politica molto significativa, quindi fu anche il modo per elaborare il lutto, per cercare, come dire, di ritrovare nel passato brandelli in una realtà che mi potevano aiutare a capire un presente che per me era incomprensibile. Quindi non esiste più quel Giovanni De Luna lì, non esiste più quell'Italia lì, non esistono più le questioni che allora erano centrali nel dibattito che si accese, perché quando il libro uscì erano ancora vivi moltissimi dei protagonisti di quella storia: Vittorio Foa, Norberto Bobbio, Sandro Galante Garrone, Leo Valiani. A ogni presentazione del mio libro capitava che ci fosse una riedizione del congresso del febbraio del 1946, quello della scissione del Partito d'Azione. Li chiamano ancora come fosse ancora un presente molto ingombrante. E allora la questione era questa: perché era finito il Partito d'Azione? E ci si scannava nel dibattito culturale, storiografico, su questa questione. Direi che 40 anni dopo no, la questione è perché l'azionismo è durato tanto nella nostra Repubblica anche dopo la fine della Partito d'Azione, perché non c'è dubbio che l'azionismo, io ho usato spesso questa immagine, è stato una sorta di fiume carsico che ha attraversato tutta la storia dell'Italia repubblicana, riaffiorando puntualmente nei momenti di crisi. Penso nel passaggio da prima a seconda Repubblica, quando poi fu eletto Oscar Luigi Scalfaro Presidente della Repubblica, ma mi ricordo che tra i candidati c'era Francesco De Martino, che era ex azionista, Norberto Bobbio, che era un ex azionista, Leo Valiani, che era un ex azionista. Quindi nel luglio 60, quando si passò dal centrismo al centrosinistra, ancora Parri fu il punto di riferimento di quel passaggio. È come se l'azionismo avesse una sua intrinseca vitalità che ha scandito poi tutte le fasi che si sono succedute nella storia dell'Italia repubblicana.
E oggi ne abbiamo ancora tracce, secondo lei, ovviamente non di presenza fisica, ma di presenza morale, politica?
Ma guardi, il Partito d'Azione è un'esperienza storicamente definita dal Novecento, ed non è stato un caso che, come dire, la sua breve parabola sia stata al centro cronologico del Novecento. E questo in quanto tale ne fa qualcosa da confinare in quel secolo e ne fa qualcosa da confinare nel passato. Se si vuole trovare un elemento di continuità rispetto all'oggi, a parte la lezione morale di molti degli azionisti, questa intransigenza, questo rigore morale, eccetera, io però lo vedrei più concretamente come un ambito di selezione di una classe dirigente. Il Partito d'Azione non aveva in mente una rivoluzione sociale, non aveva in mente nessun tipo di palingenesi o di utopia rivoluzionaria. Si batteva per quello che chiamavano la rivoluzione democratica e si batteva perché cambiassero i meccanismi di selezione della classe dirigente, non più il trasformismo, non più la cooptazione dall'alto, eccetera, ma una legittimazione che doveva derivare direttamente dalla concretezza del loro operato nel fronteggiare l'emergenza. Quella classe politica si era formata nei tempi del ferro e del fuoco, della resistenza, della lotta armata, della gestione della lotta armata contro i nazisti e i fascisti. Quindi in quella classe dirigente c'è anche la scintilla del miracolo che portò alla ricostruzione. In 3 anni, dal 45 al 48, l'Italia era totalmente ricostruita dalle macerie della guerra, sia dalle macerie morali che dalle macerie materiali. Si era data una Costituzione che c'è ancora oggi, era andata a votare con una percentuale del 90%, quindi con un grandissimo entusiasmo popolare. Ecco, quella classe dirigente protagonista di quel miracolo era stata formata proprio in un ambito di selezione che era quello che il Partito d'Azione chiedeva, cioè i CLN di base, i consigli di fabbrica, tutta una serie di meccanismi di autogoverno, di governo dal basso, che funzionarono benissimo rispetto alla situazione della classe dirigente. Ecco, forse oggi, se mi consento un paragone un po' azzardato, la pandemia si propone come un banco di prova serio. Ecco, finalmente una classe dirigente deve legittimarsi nella concretezza del suo operato nel fronteggiare una delle calamità più grosse che abbiamo mai conosciuto. E questo forse, quell'esperienza in questo senso può essere utile.
Senta Giovanni De Luna, allora per una volta non partiamo dalla fine, ma partiamo dall'inizio. Lei racconta che il processo di formazione del Partito d'Azione si sviluppa fra il 40 e il 42, poi evidentemente c'è un'accelerazione. È un partito di molte anime, ma se, ecco, in origine si possono individuare due anime, sono l'intreccio fra quello che lei chiama l'antifascismo politico e l'antifascismo spontaneo. Ecco. Sì, questo è un punto molto interessante.
Sì, io l'ho definito antifascismo esistenziale, cioè un antifascismo che delineava quasi un modello antropologico, un italiano che era molto diverso da quello conformista, obbediente, disciplinato, che aveva affollato le piazze del fascismo, che aveva affollato le sedi del Partito Nazionale Fascista. Proprio gli azionisti, come dire, proponevano un diverso tipo umano. Ecco, mi ricordo che allora era stata coniata per definire l'Italia qualunquista, l'Italia fascista, l'Italia ossessiva del potere, era stata definita l'Italia alle vongole. Ecco, la situazione era il contrario dell'Italia alle vongole, molto poco familisti, molto poco tengo famiglia, mi faccio i fatti miei, e molta partecipazione al bene comune. C'avevano anche una concezione alta della politica, guardi che durante la resistenza morirono molti quadri alti, quadri dirigenti, penso a Duccio Galimberti, penso a tantissimi che sacrificarono la loro vita proprio perché pensarono alla resistenza come il momento più alto della loro biografia, quello in cui bisognava sacrificare un po' tutto, anche così il proprio particolare. Ecco, in questa lezione morale c'è la scintilla che poi provocò la nascita del Partito d'Azione, che poi diventò anche politico e diventò anche così, alimentando anche percorsi totalmente diversi come quelli di Ugolo La Malfa, finito poi nel Partito Repubblicano, o quello di Vittorio Foa, finito nell'estremismo di sinistra negli anni 70. Però anche nel libro, anche allora, insiste molto sul fatto che comunque queste lacerazioni tra liberal democratici, socialisti, liberal socialisti, repubblicani, in realtà non intaccavano l'essenza stessa del Partito d'Azione, che era, come dire, una tensione verso il futuro. Ecco, io dovessi dire, tornando anche a oggi, quello che li caratterizzava era la consapevolezza di vivere un'occasione storica, che la guerra, con tutti i disastri che aveva portato, era comunque un'occasione storica per fare i conti con tutti i mali tradizionali della nostra società, per uscire con un percorso di rigenerazione dalla disse in cui la guerra si aveva scaraventata. Ecco, questo dell'occasione storica, quella di cogliere fino in fondo le opportunità che le disgrazie ti propongono, forse è una lezione di cui tener conto anche oggi.
Sì, è una lezione importante anche perché, come lei racconta in questa... in questo, io ripeto, poderoso e ponderoso, perché sono quasi 500 pagine questo saggio, dove però veramente si dice tutto sulla complessità anche delle anime del Partito d'Azione, che non aveva una tradizione alle spalle, non aveva un'ideologia, aveva appunto l'intransigenza come metodo di lotta politica, come dice lei, e questo è stata la sua forza, ma poi è stato anche il suo limite, infine?
È stato il suo limite, allora fu il suo limite, nel senso che non capì che in realtà i partiti politici dovevano, come dire, non potevano essere soltanto i partiti dei fucili, cioè i partiti del combattimento, del conflitto, ma dovevano diventare anche i partiti delle tessere. E quel passaggio, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista riuscirono a farlo, il Partito d'Azione no. Rimase in questo senso il partito dei fucili, pensi la sproporzione, nel mondo partigiano il 50% dei partigiani erano delle brigate Garibaldi, quindi legate al Partito Comunista, ma il 30% erano delle brigate di Giustizia e Libertà legate al Partito d'Azione, e il 20% poi era frammentato tra Democrazia Cristiana, Partito Socialista, eccetera. Bene, questa proporzione che faceva il Partito d'Azione di secondo partito in armi alle elezioni del 2 giugno del 1946 fu sgominata. Il Partito d'Azione riuscì a prendere una piccolissima sparuta pattuglia di deputati e il suo consenso elettorale fu pari a zero. Quindi allora questo fu il fallimento. Però mi lasci dire, oggi, quando le dico che la questione non è più il Partito d'Azione ma è l'azionismo, forse la vitalità dell'azionismo nasce proprio dall'incompiutezza dell'esperienza del partito, nel senso che quel partito che sparisce così di colpo, così in maniera così incompiuta, lascia aperte delle possibilità, lascia aperte dei percorsi possibili di innovazione. Cioè quello che rimane della lezione dell'azionismo è non aver paura degli ossimori, no? Liberal-socialismo è un ossimoro, giustizia e libertà non sono i termini di un disco cervo, come lo definiva Benedetto Croce. Ecco, ma non bisogna aver paura degli ossimori, bisogna cercare vie nuove. Quando si afflosciano i grandi paradigmi ideologici del Novecento, gli azionisti cercano delle nuove vie, e questo forse, questo stimolo alla ricerca, questa tensione verso il futuro, verso questa tensione progettuale verso il futuro, è un'altra delle tensioni di cui tenere conto oggi.
Senta, anche andando a indagare sulla storia del Partito d'Azione, che poi del suo confronto con la sinistra, diciamo così, beh, insomma, c'è molto da riflettere per quello che riguarda il presente, se posso, Giovanni De Luna, perché lei dedica un lungo capitolo alla famosa svolta di Salerno e al tramonto della grande illusione, quindi l'unità delle sinistre, cioè l'elemento che era l'elemento cardine del progetto azionista, che va a crollare di un colpo. Allora, cosa avvenne allora? Quali conseguenze, nonostante tutto, sull'oggi?
Ma beh, io forse 40 anni dopo, col senno di poi, posso dire di aver sottovalutato allora una delle considerazioni che invece oggi posso avanzare, è che il contesto internazionale, cioè la guerra fredda, si fece sentire pesantemente anche in Italia. L'unità della sinistra non poteva reggere all'urto tra le due superpotenze, o stavi da una parte o stavi dall'altra. Questa terza via che il Partito d'Azione ipotizzava in realtà era impraticabile allora. Così come era impraticabile allora questa alleanza tra ceti sociali che il Partito d'Azione teorizzava, cioè i ceti medi, la classe operaia, gli intellettuali, i contadini, uniti in una sorta di blocco da sinistra. No, in quel momento lì la classe operaia era unanimamente schierata col Partito Comunista, i ceti medi unanimamente schierata con la Democrazia Cristiana. Quindi le radici del fallimento del Partito d'Azione nascono anche da questa utopia sulla possibile fusione tra soggetti sociali molto diversi, se non antagonisti. Oggi che quei soggetti sociali non ci sono più, come dire, quelle forme di organizzazione della politica, i partiti non ci sono più, ecco, forse l'attualità della presidenzialità nasce proprio da quello, proprio perché il quadro sociale, il quadro del sistema politico in cui il Partito d'Azione consumò la sua esistenza e il suo fallimento, oggi sono stati totalmente cancellati con il Novecento. Quindi può darsi che quella proposta possa ritornare come dire, di attualità, ma su questo però non mi pronuncio, perché nella nostra storia in vari momenti ci sono stati quelli che si sono candidati come eredi del Partito d'Azione senza mai riuscirci. Penso, non so, anche l'Ulivo di Veltroni, insomma, adesso Azione di Talento in qualche modo rinviano a quel tipo di esperienza, però quello che manca è la dimensione di militanza che il Partito d'Azione esprimeva, il fatto che quelli erano sì intellettuali, ma erano intellettuali che sparavano, che hanno preso le armi, uno come Dante Livio Bianco, uno come Nuto Revelli. È impossibile immaginare la loro militanza senza la loro caratterizzazione partigiana. Ecco, e io intorno partigiani pronti a scendere in campo non ne vedo tanti, francamente.
Ci sono molte domande dal pubblico, intanto gliene pongo una, poi torniamo ovviamente alla storia del Partito d'Azione. Un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma le chiede se il Partito Radicale abbia ereditato la cultura laica dal Partito d'Azione, secondo lei.
No, direi proprio di no, nel senso che ha ereditato l'attenzione ai diritti civili e non soltanto ai diritti sociali. Questa una caratteristica che il Partito d'Azione aveva allora e che il Partito Radicale poi ha mantenuto. Però è sempre mancato nel Partito Radicale questo spirito di militanza che dicevo prima, cioè anzi, se si ricorda le polemiche di Pandella contro i partigiani terroristi, contro Via Rasella, eccetera, in realtà proprio il Partito d'Azione come partito della resistenza era indigesto a Pandella e ai radicali. Certo che però sulla tematica dei diritti civili, quella che passò dal Partito d'Azione a una rivista come Il Mondo, poi a intellettuali come Pannunzio, eccetera, quella il Partito Radicale di Pannella seppe interpretarla molto meglio di altri partiti.
Senta, ci fu, lei sottolinea, un mancato radicamento, ci fu un'incertezza, anche una confusione nella scelta degli interlocutori sociali nell'esperienza del Partito d'Azione. Anche questa dovuta alle sue molte anime, secondo lei?
No, questa è un po' la cosa che dicevo prima. Loro fecero una scommessa e persero questa scommessa. La scommessa era che durante il fascismo, nei 20 anni di fascismo, i ceti medi si fossero radicalizzati e quindi erano pronti a un'esperienza anche coraggiosa di rinnovamento, per cui pensando che i contadini erano ormai gestiti dalla Democrazia Cristiana e dalla Coldiretti, gli operai dal PC, nei ceti medi potessero trovare il loro spazio. In realtà i ceti medi, per quanto si fossero impoveriti durante il fascismo, non avevano assolutamente rinunciato alle loro caratteristiche, anche qui direi esistenziali, il conformismo, l'obbedienza. I ceti medi si schierarono in massa della Democrazia Cristiana, facendo fallire l'opzione e la scommessa che la Partito d'Azione aveva tentato. Guardi, il Partito d'Azione si legittimò sul piano della disobbedienza, sul piano dell'anticonformismo, sul piano della rottura degli schemi, e questo i ceti medi di allora non erano pronti a seguirlo.
Altre domande, ne stanno arrivando veramente tante, a testimonianza Giovanni De Luna, su che questa pagina della nostra storia, anche breve, però come lei ha detto all'inizio, con ecco, delle correnti, con degli spiriti diciamo che sono arrivati molto più in là, suscitano ancora molta curiosità. Pietro le chiede di parlare del ruolo degli anarchici, sia nel rapporto con Giustizia e Libertà, Carlo Rosselli scrive, in Spagna combatteva a fianco di Carmillo Berneri, sia nella Resistenza.
Sì, in Spagna, soprattutto nelle brigate internazionali, i militanti di Giustizia e Libertà combatterono fianco a fianco con gli anarchici in una dimensione di pesante isolamento, perché comunque lo stalinismo che imperversava tra le file repubblicane isolò tutta la parte del fronte in cui combattevano quelli di Giustizia e Libertà e quelli degli anarchici. In Italia il fenomeno fu meno vistoso proprio perché la presenza anarchica nelle file della Resistenza fu semplicemente ridotto, ma non c'è dubbio che in Spagna, per esempio, quell'alleanza funzionò, non c'è dubbio che dovendo scegliere tra i comunisti e i giallisti, gli anarchici scelsero i giallisti.
Senta, non si arrivò, adesso ci arriviamo noi invece alla fine in realtà del Partito d'Azione, non fu una fine indolore, e come confluirono e dove le varie anime del Partito d'Azione?
Ma guardi, nel febbraio del 46 ci fu una prima scissione, quella sancì una spaccatura che ormai era da tempo in atto, e Parri e La Malfa se ne andarono al Partito d'Azione e confluirono nel Partito Repubblicano. Quella fu la prima scissione che amputò soprattutto di quadri medio-alti il Partito d'Azione. Poi il partito sopravvisse ancora fino all'ottobre del 1947, quando si estinse definitivamente. Una parte andò a confluire nel Partito Socialista, un'altra parte nel Partito Socialdemocratico, alcuni isolati nel Partito Liberale, cioè ci fu una diaspora. Pochissimi andarono nel Partito Comunista, proprio per ribadire un'estraneità al dogmatismo comunista che allora era molto, molto forte, proprio per ribadire un'estraneità al soffocamento dello stalinismo. Però al di là degli esiti partitici, cioè quello che mi colpì allora nel Partito d'Azione è che, per quanto molti abbandonassero la militanza politica direttamente, politica, furono pochi quelli che poi costruirono le loro carriere politiche in questo senso, tipo La Malfa, tipo Foa, però quasi tutti rinunciarono all'impegno. Ecco, la loro lezione fu che tu puoi essere impegnato nel civile indipendentemente dalla politica, purché tu continui a essere te stesso, tanti Rigo Bianco, avvocato, Nuto Ravelli, scrittore, Norberto Bobbio, professore universitario, ognuno, Franco Venturi, storico, ognuno nel suo mestiere portò la linfa vitale di quell'esperienza. Questo, come dire, fece di loro un serbatoio di energia a cui attingere, come dicevo prima, l'Italia Repubblicana si è ampiamente servita di quel serbatoio di energia.
Allora, io vorrei però concludere questa conversazione, Giovanni De Luna, con un argomento che lei ha sfiorato prima, nelle prime battute, ma che in realtà secondo me è importantissimo. Ha parlato appunto di questo fiume carsico dell'azionismo. Forse questo fiume carsico ci aiuterebbe, sono passati 40 anni per l'appunto, anche a capire le vicende. Lei ha citato Lotta Continua, per esempio, per capire che cosa fu Lotta Continua. È molto difficile in questi tempi ragionarne, perché sappiamo e vediamo che su quegli anni si tende così quasi a sfuggire da un'interpretazione approfondita, no? Si tende un po' a dicotomizzarli quegli anni, invece andrebbero capiti. Ci aiuta il Partito d'Azione a capire quella che fu anche l'esperienza di Lotta Continua?
Guardi, sì, perché ci aiuta ad affrontare un aspetto degli anni 70 che è sempre stato molto trascurato nel dibattito storiografico, ed è l'aspetto generazionale, in particolare dell'aspetto padri-figli. Molti dei figli degli azionisti, penso a Luigi Bobbio, figlio di Norberto Bobbio, Giovanna Galante Garrone, figlio di Sandra Galante Garrone, Marco Revelli, figlio di Nuto Revelli, molti dei figli militarono in Lotta Continua. E questo aspetto pone, come dire, l'accento su un difficile rapporto generazionale sospeso tra la continuità e la rottura. Da un lato, questi ragazzi che affluiscono in Lotta Continua erano convinti di seguire le orme dei loro padri, di realizzare quello che loro non erano stati in grado di realizzare, cioè la compiutezza della resistenza, e dall'altro invece in questa loro autorappresentazione segnalavano una rottura molto forte, perché rifiutavano tutta quella compostezza, tutto quel rigore, tutta quella moralità che i loro padri avevano trasmesso, e vissero quella dimensione della militanza politica più all'insegna di una dimensione libertaria che una dimensione di consapevolezza e diciamo, tra virgolette, di serietà. Quindi, in ogni caso, come si voglia affrontare questo problema, l'esperienza di Lotta Continua si pone in questa tensione tra continuità e rottura rispetto all'esperienza del Partito d'Azione, e da questo punto di vista forse meriterebbe di essere indagato.
Ecco, sarebbe importante, allora non le chiedo ovviamente di indagarlo, di riprendere a indagarlo Giovanni De Luna, anche se sarebbe auspicabile, perché veramente si è semplificata la discussione su questo punto, e ovviamente, lo sottolineiamo mille volte, non si possono sovrapporre periodi storici diversi. Però le chiedo, leggere questo libro, che è un libro risolutivo, direi, perché è pieno di fonti, pieno di storie, cioè è un libro che racconta in modo definitivo, e oltre che risolutivo, il Partito d'Azione, aiuta anche a capire anni più recenti, cioè la vicenda storica, lo studio storico può aiutare almeno a interpretare un'altra parte di storia che a noi è più vicina, è relativamente più vicina ormai.
Sì. Lo dicevo all'inizio, quando io l'ho scritto per elaborare un lutto, quindi ero molto attento a capire come finisce un'esperienza politica, come un'esperienza politica sia conficcata nello spirito del suo tempo, come Lotta Continua e il Partito d'Azione, come dire, vivono uno gli anni della resistenza, l'altro gli anni 70, e con questa tensione irripetibile, perché quando finisce il loro tempo finiscono loro, cioè è come se ci fosse una sorta di eutanasia nella storia, per cui Lotta Continua finisce quando finiscono gli operai, cioè nell'ottobre del 1980, i 35 giorni della Fiat, la marcia dei 40.000, segna con evidenza il fatto che non c'erano più gli interlocutori sociali su cui Lotta Continua aveva scommesso. Il Partito d'Azione finisce quando finisce la resistenza, cioè 42-47 sono quegli anni lì, e finisce quando non c'è più quella tensione morale, non c'è più quello spirito di militanza, quello spirito di tensione verso il bene comune che aveva alimentato l'occasione storica della resistenza. Quindi quello che io ho dedotto da queste due esperienze è che ognuna è figlia del proprio tempo, e che il tempo giustizia, fa giustizia delle pulsioni e delle tensioni che ci sono. E quel tempo ormai è finito, perché il Novecento è finito e quelle esperienze sono entrambe conficcate nel Novecento, che non c'entra più niente con la realtà che viviamo oggi.
Però è importante capirla, la realtà passata. Allora, per capirla, il Partito della Resistenza, il sottotitolo Storia del Partito d'Azione 1942-1947, riesce, quarta edizione per UTET. Grazie a Giovanni De Luna per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
Il mese del rosario di Flo, l'album che ci accompagna questo pomeriggio, il brano è Freva e Crescenza.